Buongiorno fratelli. Dalla prima parte di queste nostre meditazioni, dove abbiamo parlato della necessità di essere uomini di preghiera, passiamo alla seconda parte che si intitola Vuoti di sé. Oggi e domani lo facciamo. E parleremo dell'umiltà. Se vogliamo dunque sintetizzare in una parola il contenuto di questo che parleremo oggi e domani, lo facciamo con la parola umiltà. Però ci troviamo davanti una parola che è poco valutata, una realtà poco apprezzata dal mondo di oggi. È fuori moda. Però cerchiamo di vedere in cosa consiste la vera umiltà. L'umile non si vergogna di sé né si rattrista. Non conosce complessi di colpa, né elemosina autocompassione. Non si turba né va in colera e rende bene per male. Non cerca se stesso, ma vive aperto agli altri. È capace di perdonare e chiudere le porte al rancore. Giorno dopo giorno l'umile appare davanti a tutti gli sguardi vestito di dolcezza, pazienza, mitezza e forza, suavità e vigore, maturità e serenità. Il cuore dell'umile è popolato di pace. Non lo disturbano gli interessi, ansie, timori. Qui siamo davanti alla spiritualità degli Anavim, i poveri e umili di Dio. Ci troviamo dunque nel cuore delle beatitudini, all'apice del discorso della montagna. Il cammino dell'umiltà finisce sempre nell'amore. Per capire meglio questo concetto, questo atteggiamento, questo stile di vita che si chiama umiltà, guardiamo il lato opposto. Il lato opposto dell'umiltà è appropriazione. Ognuno di noi sente il bisogno, il desiderio di possedere qualcosa. Qualcosa che è mio, che è solo per me. Questo qualcosa può essere una idea, può essere una persona, un successo, un incarico, un progetto, anche l'immagine di me stesso. Allora queste cose faccio mie nella misura in cui li utilizzo per il mio vantaggio, per la mia soddisfazione, a mio servizio. La cosa peggiore che ci può succedere è che questo qualcosa non è qualcosa fuori di me, ma che sono io stesso. Io che cerco di essere proprietario assoluto di me stesso. Quando il proprietario, cioè io, mi attacco emotivamente, egoisticamente, a qualcosa, e quando avverto che questo qualcosa a cui mi attacco è minacciata, si scarica una aggressività per difendere questa cosa. Scatta il timore di perderla e qui nasce aggressività. Il timore genera la guerra, cioè la proprietà ha bisogno di armi. Ci ricordiamo Francesco che non voleva niente, vescovo dice da, prendi, prendi. Dice Francesco no, se prendo avrò bisogno delle armi, è finita la pace. Il timore di perdere la proprietà genera guerre. Dalla difesa del patrimonio, di questa proprietà a cui sono attaccato, molto presto si passa all'offensività, alla offensiva, alla rivalità, alle discordie, alle guerre. Questo al proprietario, cioè a me, ruba la gioia di vivere, ruba la mia libertà interiore. Proprietario resta preso e dominato dalla stessa proprietà, diventa schiavo della proprietà. Dall'altra parte perde anche la visione esatta della realtà. O minimizza o sopravvaluta gli avvenimenti a seconda dei suoi timori o dei suoi desideri. Insomma, l'appropriazione, abbiamo detto, è schiavitù, è tristezza, è guerra. Un frate, per essere concreti, si impadronisce del suo servizio a lui affidato quando svolge questo suo lavoro per ottenere l'adesione, la stima, la simpatia degli altri, quando cerca di fare la bella figura, cerca ringraziamenti, applausi, e quando non li ottiene, resta triste e frustrato. Perché? Perché cercava se stesso, perché era appropriato, si è appropriato di queste cose, di questo suo servizio. Un superiore si appropria dell'incarico invece di fare un servizio, si serve dell'incarico, si serve degli altri, si sente molto importante, indispensabile, deve tenere in mano tutto. Quando tra i frati di una circoscrizione o di una fraternità locale sorgono e si trascinano discordie, è segno che qualcuno o tutti cercano se stessi e perciò si scontrano gli interessi personali uno dell'altro e si trascura automaticamente la gloria di Dio. Quale sarà la conclusione? Il nemico principale della nostra vita è e sarà la appropriazione. La prima condizione perché la nostra vita sarà uno strumento di evangelizzazione è che i frati arrivino ad essere privi di beni, vuoti di sé, poveri e umili di cuore. Però quasi nessuno si accorge che sta messo nel gioco dell'appropriazione. È un modo molto sottile, molto profondo, un movimento molto nascosto dentro di noi. Ognuno crede che agisce con la retta intenzione e ci costa molto, molto di vivere una vera autocritica, una vera sincerità con se stesso, con me stesso. Dobbiamo essere molto, molto attenti a questo meccanismo e senza sosta dobbiamo rettificare le intenzioni per cercare la gloria di Dio e non la propria gloria. primo e ultimo fine delle nostre azioni deve essere la gloria di Dio. E dobbiamo senza cessare chiedere allo Spirito Santo proprio questo spirito di umiltà, di umiltà. Dove c'è amore, lì c'è Dio. Il Dio vero è colui che ci fa uscire dalla schiavitù dell'egoismo, dalla schiavitù di questo meccanismo di voler appropriarsi le cose, e ci fa passare alla patria dell'amore. Però anche la parola amore è mal compresa. Il più delle volte in cui sembra che amiamo, in realtà ci amiamo. Sembrava che tu amassi questo amico, però ieri ti hanno informato che questo amico si è espresso negativamente nei tuoi riguardi. E tu, senza pensare, dici: con lui è finito tutto. Ha parlato male di me. Mi ha discreditato. Allora li chiudi per sempre porte della fiducia. La domanda: chi stavi amando? Sembrava che tu amassi l'amico, ma lo amavi veramente? O amavi te stesso, cercando in lui non so quale utilità per te stesso? Io posso spendermi fino in fondo nella lotta per la libertà degli altri. Giorno e notte lavoro per gli altri. E la gente dice: come ci ama questo uomo, quanto si dà per noi. Però può succedere che sto usando questo popolo come piattaforma di sentirmi realizzato, importante, famoso, eroe. Chi stavo amando? Servivo il popolo o mi servivo del popolo? E con Dio può succedere la stessa cosa. O lo servo o mi servo di lui. Tutto dipende dall'intenzione. Uno e stesso compito, eseguito sotto la spinta di una intenzione purissima e santa, o con uno scopo corrotto di narcisismo, la stessa cosa però diverse intenzioni. Però Dio non può benedire l'opera di una persona che in nome suo sta sistematicamente cercando se stessa. Però sappiamo che nella nostra natura, nel nostro DNA, è questo bisogno, questo desiderio di cercare se stessi. È un po' la nostra struttura. Ogni essere vivente è in qualche modo egocentrico. Un commerciante comincia con un suo lavoro a favore della gente del rione. Dice che serve questa gente, ma tutti sappiamo che si serve di questa gente per guadagnare. L'unica persona che non può permettersi il lusso di cercare espressamente se stesso con il preteso del proprio lavoro siamo noi, che siamo chiamati di lavorare per il regno di Dio. Perché proprio dalle intenzioni rette e purificate dipende la fecondità del nostro lavoro. Una cosa è la produttività e un'altra cosa è la fecondità. la produttività o la produzione si può misurare. Qui entrano le leggi di proporzione: a tale causa, tale effetto, a tale azione, tale reazione. Le statistiche, numeri, la produzione dipende da me, dipende da me. Però la fecondità non può ridursi alle statistiche. È Dio che dà la fecondità e la dà in proporzione al silenzio e alla purezza del cuore. Questo è il filo rosso della storia di salvezza. I più grandi capitoli di questa storia sono stati realizzati da persone con scarsa qualità. Abramo, Maria di Nazareth, Francesco di Assisi, Giovanni XXIII, servi poveri e umili, carenti di preparazione e di doni intellettuali, però svuotati di sé, lasciarono spazio libero perché attraverso questo vuoto trasparisse la potenza salvifica di Dio. Solo Dio è creatore del regno, solo di Lui dipende e Lui ha bisogno delle persone umili, vuote, trasparenti. Quando ci presentiamo davanti alla gente come servi poveri, umili, pazienti, vuoti di sé, non preoccupati per la propria immagine, la gloria di Dio risplenderà attraverso di noi, davanti agli occhi di tutti, anche se non possediamo le qualità eccezionali. Dopo questo richiamo ad essere umili, a cercare di esserlo tutti i giorni, non appropriati, ma disponibili, propongo un modo di preghiera che si chiama preghiera di elevazione nei vostri libretti, è numero 2, pagina 2 e 3. Una brevissima spiegazione di questa preghiera e poi già la iniziamo insieme, sarà un pochino guidata, finché io non mi ritiro e ognuno rimanga da solo con questa preghiera. In questa preghiera usiamo alcune parole, brevissime frasi che poi alla fine, pagina 3 sotto, li trovate e li cominciamo a pronunciare ognuno per conto suo, poi in silenzio del proprio cuore. Con questa frase, con questi piccoli pensieri, il mio io, cioè io stesso cerco di uscire da me stesso e mi lascio trasportare dal contenuto di questa frase verso il tu, che è Dio, mio Signore e mio tutto. Cioè, questa frase fa un servizio di uscire da me stesso verso colui che so che c'è e so che mi ama. Mi trovo nella sua presenza, sono involto da lui. E così il mio io, tutta la mia attenzione, tutti i miei desideri rimangono in lui. Non devo preoccuparmi del contenuto della frase. Non si tratta di una operazione intellettuale. No, se dico tu sei immensità infinita, non ragiono cosa significa questa immensità, come oltrepassa tutti gli orizzonti conosciuti e sconosciuti. No, non mi interessa. Questa immensità è Lui. È semplicemente Lui. E questa frase, questo che sta nascendo in me con questo concetto di immensità, mi rende presente nella fede colui nel quale, colui che esisto, che mi muovo, che sono. Cerco di vivere questa frase, di vivere ciò che questa frase produce in me. E finché la mia anima è quieta, in lui rimango con questa frase. Poi posso prendere un'altra. E quando la pronuncio resto in silenzio un mezzo minuto, un minuto. Chiaro, non guardo l'orologio, no? È solo per orientarci. Però, uscendo da me stesso e rimanendo nella presenza di lui che mi coinvolge, muto, quieto, come chi ascolta una risonanza e una attenzione immobile, una identificazione forte con la sostanza della frase, che è poi Dio stesso. Allora mi lascio travolgere dalla sua presenza, che pian piano mi assorbe, mi accoglie, mi fa ospite, e il mio io pian piano sparisce e domina tu, colui che è. Allora cominciamo con questa preghiera. Io pronuncerò queste frasi ogni mezzo minuto e ognuno rimane con il contenuto, cercando di lasciarsi accogliere da lui che è. Tu sei il mio Dio. Da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu sei eternità immutabile. Tu sei immensità infinita. Tu sei senza principio né fine. Sei tanto lontano e tanto vicino. Tu sei il mio tutto. O profondità dell'essenza e presenza del mio Dio. Tu sei il mio completo riposo. Solo in te sento pace. Tu sei la mia fortezza. Tu sei la mia sicurezza. Tu sei la mia pazienza. Tu sei la mia gioia. Tu sei la mia vita eterna, grande e ammirabile, Signore.